Buongiorno a tutti, oggi completiamo la sezione 13 delle dispense, arrivando al teorema di struttura per i moduli finitamente generati su un dominio ideale principali. Continuiamo a tenere la notazione già usata, quindi A sarà un dominio ideale principali, ma non un campo. Cominciamo quindi dalla proposizione 13.10 che ci dice che un modulo finitamente generato è indecomponibile se e solo se è isomorfo o a A stesso, oppure a un quoziente A su P alla n, dove P è un ideale massimale di A e n è un intero maggiore di 0. Prima di vedere la dimostrazione, vi faccio notare che intanto questi A moduli sono tutti ciclici e poi che sono anche A2A2 non isomorfi tra loro. Questo, se volete, segue da un risultato visto a suo tempo, precisamente la proposizione 4.7, che ci dice che diciamo due quozienti di A, quando A è un anello commutativo, diciamo A su I e A su J, sono isomorfi se e solo se è proprio I uguale a J. In questo caso i moduli sono appunto tutti della forma A su I, cioè A su P alla N o A stesso che è come A su 0, e quindi abbiamo chiaramente che sono A2A2 distinti, non isomorfi. Vediamo ora la dimostrazione. Intanto A stesso è un modulo indecomponibile, questo lo sappiamo già perché ogni ideale non nullo di un dominio è sempre indecomponibile, come si è visto nel lemma 12.9. E dobbiamo adesso vedere che A su P alla n è indecomponibile quando n è maggiore di 0. Intanto il fatto che n sia maggiore di 0 ci garantisce che P alla n è un ideale proprio, cioè diverso da A, quindi A su P alla n non è il modulo nullo. E quindi dobbiamo vedere che i suoi unici addendi diretti sono 0 e tutto il modulo. Ma in effetti, quali sono i suoi sottomoduli? Beh, sappiamo che sono, essendo un quoziente, sono della forma I su P alla n, dove I è un sottomodulo di A, cioè un ideale che contiene P alla n. E sappiamo già però che gli ideali che contengono P alla n sono tutti e soli della forma P alla I, dove I è un intero compreso fra 0 e n. E a questo punto è chiaro che allora i sottomoduli di A su P alla n sono tutti uno contenuto nell'altro, e allora è chiaro che gli unici addendi diretti sono quelli banali, perché per avere un'uguaglianza, per esempio, che la somma di due sottomoduli, diciamo P su P alla n più PJ su P alla n faccia tutto A su P alla n, è necessario che o I o J sia 0, cioè che uno dei due sottomoduli sia tutto A su P alla n. E quindi perché poi valga che l'intersezione sia 0, l'altro chiaramente deve essere P alla n su P alla n, cioè il sottomodulo nullo. E quindi appunto questo fa vedere che gli unici addendi diretti sono quelli banali, cioè per definizione A su P alla n è indecomponibile. Resta da dimostrare che se abbiamo un qualunque A modulo indecomponibile finitamente generato M, allora M è isomorfo proprio a A o A su P alla n, per qualche P massimale, per qualche n maggiore di 0. Intanto possiamo, usando un risultato visto l'altra volta, cioè il corollario 13.5, decomporre M come la somma diretta della parte di torsione TdM con un suo complementare che è libero, quindi diciamo TdM somma diretta L, come si era visto, libero di rango finito L. Allora, essendo indecomponibile, M non possono essere entrambi non nulli, quindi o M uguale a TdM e L uguale a 0, o viceversa, TdM uguale a 0 e M uguale a L. In questo secondo caso, se m uguale a L, abbiamo che m è un modulo libero indecomponibile, ma sappiamo, abbiamo già detto varie volte, l'unico modo per cui un A modulo libero su un dominio possa essere indecomponibile è che L sia di rango 1, quindi m è isomorfo a, e quindi in questo caso siamo a posto. Altrimenti, se m coincide con la sua torsione TdM, possiamo applicare un altro risultato visto l'altra volta, cioè la proposizione 13.8, che ci dice che la torsione di un qualunque modulo si decompone come somma diretta delle parti di P torsione al variare di P fra i massimali dell'anello. Però, quindi, di nuovo usiamo il fatto che M è indecomponibile per ipotesi, quindi una sola di queste parti di torsione può essere diversa da 0, quindi M deve essere di P torsione per qualche P. E adesso finalmente usiamo l'ultimo risultato visto l'altra volta, cioè il lemma 13.9, che ci garantisce che quando abbiamo un modulo finitamente generato di P torsione, è, come nel nostro caso, m, esiste un x in m tale che l'annullatore di m coincide con l'annullatore di x ed è uguale a pi alla n per qualche naturale n. E non solo, la seconda parte del lemma, che è l'appunto cruciale, ci dice che il sottomodulo generato da x è un addendo diretto di m. E allora, di nuovo, l'indecomponibilità di m ci dice che allora questo addendo diretto deve essere tutto m. Cioè, notate che intanto m, per ipotesi, essendo indecomponibile, è non nullo, quindi il suo annullatore non è tutto a, quindi n è strettamente positivo, quindi in particolare anche questo elemento x è non nullo, e quindi m coincide con questo sottomodulo generato da x che è non banale. E, però allora, adesso possiamo finalmente usare la proposizione 4.7 che ci dice che quando abbiamo un modulo ciclico, cioè m generato da questo x, allora lui è isomorfo a sull'annullatore di x, che è l'annullatore di x, però è proprio pi alla n, quindi concludiamo che m è isomorfo a su pi alla n. Possiamo ora finalmente enunciare il teorema di struttura per i moduli finitamente generati su un dominio di reali principali che presenta il risultato principale di questa prima parte del corso. E quindi sia M appunto un amodulo finitamente generato, con A sempre dominio ai reali principali che non sia un campo, allora esistono unici dei numeri naturali L e L'. P, n al variare di p fra i massimali di a e n negli interi positivi, quindi sono unici questi interi che siano quasi tutti nulli e tali che m risulta isomorfo alla somma diretta al variare appunto di p nei massimali di a e n negli interi positivi di a su p alla n elevato alla lpn e ulteriormente con somma diretta con a alla l. La dimostrazione dell'esistenza a questo punto è molto facile perché abbiamo visto nella proposizione 11.11 che ogni modulo netteriano è somma diretta finita di moduli indecomponibili netteriani. Nel nostro caso il modulo M è appunto netteriano, quindi è somma diretta finita di moduli indecomponibili netteriani, che è come dire finitamente generati in questo caso. E abbiamo appena visto nella proposizione 13.10 che i moduli indecomponibili finitamente generati sono proprio A e A su P alla n, quindi essendo somma finita di moduli di questa forma, otteniamo precisamente la decomposizione cercata per il modulo M. L'unicità invece richiede un argomento ad hoc che adesso vediamo. Quindi sappiamo già che M è isomorfo perché abbiamo dimostrato l'esistenza, appunto, come nell'equazione 13.1, a una somma diretta di A su P la N LPN, somma diretta L. Quindi chiamiamo M' questo modulo, appunto, dato da questa doppia somma diretta. E noi vogliamo vedere che i termini, cioè i numeri LPN e L, che compaiono nella definizione di M', sono, diciamo, univocamente determinati dal modulo M stesso in qualche modo. E procediamo così. Cominciamo da L. Osserviamo che A alla L diciamo, è la parte libera, cioè un complementare della parte di torsione di M', nel senso che la parte di torsione di M' è proprio la prima somma diretta, quella sui massimali e sugli n maggiori di 0 di A su P alla n elevato alla LPn. Chiaramente ciascuno di questi termini di torsione, quello che rimane di A alla L, sono una parte libera. E quindi posso vedere A alla L come il quoziente M' sulla torsione di M'. Adesso e anche nel seguito uso il fatto che la torsione è chiaramente invariante per isomorfismo di moduli, quindi M' è isomorfo a M, T di M' è isomorfo a T di M e il quoziente M' su T di M' è isomorfo a M su T di M. Quindi in realtà A alla L è isomorfo a M su T di M e quindi L non è altro che il rango del modulo libero M su T di M, che sappiamo, insomma, per i moduli finitamente generati su un dominio di reali principali, M su T di M è sempre libero, di rango finito, quindi questo rango è precisamente l'esponente L che compare nella decomposizione di M'. Poi, dato che chiaramente A su P alla n è un modulo di P torsione, la P torsione di M' è precisamente la somma su n maggiore di 0 di A su P alla n alla LPn. E E di nuovo la P torsione di M' è isomorfo alla P torsione di M. E quindi ci basta dimostrare che gli interi LPN, fissato un ideale massimale P, e adesso per brevità li chiamerò semplicemente LN invece di LPN, dipendono solo da TP di M. Per questo introduciamo intanto una notazione, dato a modulo N, indichiamo con EI di N il quoziente P alla IN è su P alla I più 1N. E osserviamo che siccome P alla I più 1N è esattamente P per P alla IN, quello che stiamo facendo è, dato un certo modulo, in questo caso P alla IN, quozientarlo per un certo ideale, in questo caso P per lo stesso modulo. E se ricordate, questo passaggio è proprio l'estensione degli scalari rispetto alla posizione del quoziente da A in A sull'ideale, cioè in questo caso da A in A su P. Quindi questo A modulo quoziente P alla IN su P alla I più 1N, come sappiamo, è in modo naturale un A su P modulo. D'altra parte P è un ideale massimale dell'anello A, quindi A su P in realtà è un campo, quindi questo EI di N è in effetti in modo naturale un K spazio vettoriale, se chiamiamo K l'anello quoziente A su P. Adesso vogliamo vedere cosa avviene EI di N quando come modulo N prendiamo, diciamo, la P torsione di M o di M' a meno disomorfismo è la stessa cosa. Siccome la P torsione di M' è una somma diretta di vari termini, ciascuno dei quali è un quoziente della forma A su P alla N, il punto essenziale è calcolare quant'è EI di A su P alla N. Allora, come primo passo vediamo che cos'è P alla I per A su P alla N, dato appunto un naturale I e un intero positivo N. Dico che P alla I per A su P alla N è uguale a P al minimo tra I e N su P alla N. Quindi in particolare se I è minore di N, questo è un modulo non nullo P alla I su P alla N. Se invece I è maggiore o uguale di N, questo è P alla N su P alla N, cioè il modulo nullo. Ora, il fatto che questo sia vero, diciamo, va un attimo visto, è abbastanza facile in effetti, ma se non vi è chiaro, lo vedremo dopo più in generale con un esercizio che ci fa vedere che, insomma, una situazione appunto un po' più generale vale una cosa del genere, che poi, come caso particolare, ci darà precisamente questa uguaglianza. A questo punto, per definizione, EI di A su P alla N sarà il quoziente di P al minimo tra IN su PN, quozientato per P a minimo tra I più 1 e N su PN, che per il terzo teorema di isomorfismo per moduli, se il Pn si cancella, rimane solo P al minimo tra I e N, quozientato per P al minimo tra I più 1 e N. E adesso questo è chiaramente se I è strettamente minore di N, questo non è altro che P alla I quozientato per P alla I più 1, e se invece I è maggiore o uguale di N, stiamo facendo P alla N su P alla N, cioè otteniamo il modulo nullo. A questo punto EI di TP di M, che abbiamo già detto è isomorfo a EI di TP di M', è come dire EI della somma diretta su n maggiore di 0 di A su P alla N alla LN. E però, insomma, dovrebbe essere abbastanza chiaro che EI commuta con le somme dirette, nel senso che l'operazione di fare EI è come dire prima moltiplicare per un certo ideale P alla I, e poi fare l'estensione degli scalari. Abbiamo già osservato che nell'osservazione 7.5 l'estensione degli scalari commuta con le somme dirette. Chiaramente lo stesso è vero per la moltiplicazione per un ideale, e quindi in definitiva EI di TP di M è isomorfo alla somma diretta su n maggiore di 0 di EI di A su P alla N, tutto elevato alla LN. Quindi questo EI di TP di M, d'altra parte, abbiamo detto, non è solo una modulo, ma è anche un K spazio vettoriale con K A su P, e quindi per capire come è fatto questo K spazio vettoriale, insomma, tutto quello che ci interessa sapere è la sua dimensione. Per calcolare questa dimensione, chiaramente mi basta conoscere la dimensione dei singoli EI di A su P alla N, e siccome abbiamo già calcolato che EI di A su P alla N è P alla I su P alla I più 1 se minore di N 0, altrimenti la dimensione su K sarà sicuramente 0 nel secondo caso, mentre nel primo caso, cioè per P alla I su P alla I più 1, notate che siccome P è un ideale principale, diciamo generato da P piccolo, P alla I sarà generato da P piccolo alla I, e quindi PLI su PLI più 1 sarà ancora un modulo ciclico generato dalla classe di P piccolo alla I, e quindi anche come K spazio vettoriale, come sappiamo, è ancora generato dallo stesso elemento, e quindi questo vuol dire che la dimensione come K spazio vettoriale è minore o uguale di 1, ma d'altra parte è anche maggiore di 0 perché PLI su PLI più 1 non è nullo, visto che PLI è strettamente contenuto, cioè, scusate, PLI più 1 è strettamente contenuto in PLI, e quindi otteniamo che la dimensione in questo caso è esattamente 1. E quindi quando andiamo a calcolare la dimensione di tutto EI su DTP alla M, stiamo facendo semplicemente la sommatoria su tutti gli n maggiori di I di Ln. E quindi questa è precisamente la dimensione che cercavamo. E adesso a noi interessa stabilire, cioè far vedere che ciascun Ln è intrinsecamente definito a partire dal modulo M, ma è chiaro allora a questo punto che Ln lo possiamo ricavare come la differenza fra la dimensione su K di En-1 di TPM e sempre la dimensione su K di En di TPDM. E quindi questo ci dimostra appunto che Ln è univocamente determinato da M, e quindi conclude la dimostrazione. Vediamo adesso l'osservazione 13-12, dove faccio notare che siccome sia A che A su PLN sono moduli ciclici, in particolare il teorema che abbiamo appena visto ci dice che ogni A modulo finitamente generato è una somma diretta finita di A moduli ciclici. A volte questo teorema viene enunciato in questa forma, diciamo, abbreviata, però diciamo, questa non ci dà tutte le informazioni più precise che abbiamo visto con l'altro enunciato. Va anche detto che la decomposizione appunto di un modulo finitamente generato come somma diretta di moduli ciclici in generale è tutt'altro che unica. E in particolare a questo riguardo vi faccio notare che teorema cinese del resto per anelli che avete visto in Algebra 1 vale anche, diciamo, nella versione per moduli, nel senso che, insomma, se ricordate, sapete che dati i due ideali coprimi I e J di un anello commutativo A, dove coprimi, ricordo, vuol dire che I più J è uguale a A, abbiamo che I intersecato J è uguale a I per J, e soprattutto che c'è un isomorfismo naturale da A su I per J in A su I per A su J, dove l'omomorfismo è dato dalla funzione naturale che manda alla classe di A un elemento A piccolo modulo IJ nella coppia classe di A modulo I classe di A modulo J. E questa mappa naturale appunto è un isomorfismo di anelli, ma in realtà è anche un isomorfismo di A moduli, come potete verificare molto facilmente per esercizio. E quindi questo ci dice che se abbiamo due appunto ideali coprimi possiamo sempre nella decomposizione A su I per A su J, che è come dire A su I somma diretta A su J, quindi somma diretta di due moduli ciclici, raccogliere in un unico termine A su IJ, e questo in particolare funzionerà quando, per esempio, I e J sono due ideali massimali distinti, diciamo P1 e P2, quindi A su P1 somma diretta A su P2 sarà isomorfo A su P1, P2, o più in generale, anche funziona allo stesso modo se avete P1 alla N1 e P2 alla N2, saranno ancora due ideali coprimi, quindi A su P1 alla N1, somma diretta A su P2 alla N2, lo potete scrivere come un singolo modulo ciclico, cioè A su P1 alla N1 per P2 alla N2, e così chiaramente allo stesso modo se avete un numero finito di ideali massimali distinti. A questo punto, volendo, uno potrebbe senza troppe difficoltà vedere che si può sempre scrivere, diciamo, una decomposizione di un modulo finitamente generato come somma diretta di moduli ciclici, diciamo in un modo per così dire standard, cioè in particolare che usa il minor numero possibile di termini nella somma diretta e non solo per avere appunto una scelta univocamente determinata, per esempio fare in modo che gli ideali per cui si quozienta A siano per esempio ordinati in modo crescente, insomma non è difficile poi vedere appunto che una scrittura di questo tipo è unica. In effetti esistono versioni del teorema formulate proprio in questi termini, le potete trovare eventualmente su qualche libro, però adesso noi non stiamo a vederlo nel dettaglio perché tanto diciamo, per i nostri scopi non ci servirà in seguito. Un'altra cosa che invece vale la pena sottolineare, come detto nell'osservazione 1313, è che l'ipotesi che il modulo sia finitamente generato, come sappiamo, è essenziale già per avere la decomposizione del modulo appunto come somma diretta di indecomponibili. Abbiamo già detto che in generale non è vero che anche su un dominio ideali principali un qualunque modulo si possa scrivere come somma diretta anche eventualmente infinita di indecomponibili. Ma non solo, anche se uno si accontenta di avere una decomposizione come somma diretta di moduli ciclici, di nuovo per moduli non finitamente generati questo non vale proprio. E in realtà abbiamo già visto un esempio di questa forma, cioè se prendiamo come A sempre Z, il modulo Q, cioè il gruppo abeliano Q, sappiamo non è finitamente generato, quindi in particolare non è ciclico, ma abbiamo già visto che è indecomponibile, quindi sicuramente non lo posso scrivere come somma diretta non banale, quindi in particolare non lo posso scrivere come somma diretta di moduli ciclici. La prossima volta vedremo delle applicazioni significative del teorema nel caso in cui l'anello A è K di X e poi soprattutto quando A è Z. Adesso invece per concludere facciamo l'esercizio che vi dicevo prima e che trovate nell'unica slide di oggi. Quindi l'esercizio chiede una cosa abbastanza più generale di quella che ci serviva prima nella dimostrazione del teorema, cioè supponiamo di avere un anello A in generale non commutativo e due suoi ideali sinistri, I e J, e anche un altro ideale invece bilatero che chiamo P, come era prima, e supponiamo anche di avere un modulo E, una modulo M, un suo sottomodulo M'. Allora, come prima cosa si chiede di dimostrare che I per il quoziente m su m' è uguale al quoziente di Im più m' modulo m'. E due parole di commento su questo enunciato. Noi abbiamo definito a suo tempo il prodotto I per un modulo in particolare, e in questo caso il modulo è un quoziente m su m' e sappiamo che il prodotto di un ideale sinistro appunto per un modulo è un sottomodulo del modulo e quindi in questo caso I per M su M' sarà un sottomodulo di M su M'. Ma sappiamo che i sottomoduli del quoziente M su M' sono tutti e soli della forma M secondo su M' per qualche sottomodulo M secondo di M che contiene M'. Quindi quello che si chiede di dimostrare è che nel nostro caso M secondo è precisamente Im più M'. Notate che Im più M' è di nuovo una somma di sottomoduli di M, quindi è un sottomodulo di M, e quindi bisogna vedere che è quello giusto che realizza l'uguaglianza. E poi come secondo punto invece si chiede semplicemente di dimostrare che il prodotto P per la modulo quoziente A su J non è altro che P più J su J, e infine, che è quello che precisamente ci è servito nella dimostrazione del teorema, è che P alla i per a su p alla j è uguale a p al minimo tra i e j su p alla j, questo per ogni i e j naturali. Prima in realtà usavamo la lettera n al posto di i j, ma è precisamente questo che è quello che ci serviva. Nella parte successiva della slide c'è la dimostrazione del primo punto, quindi facciamo la verifica diretta delle due inclusioni di un sottoinsieme nell'altro. Quindi partiamo da un elemento y che sta in i per m su m'. Per definizione di prodotto vuol dire che di un ideale sinistro appunto per un modulo, vuol dire che trovo un numero finito di elementi, diciamo a1 a n in i e x1 xn in m, tali che y sarà la somma per i che va da 1 a n di ai per classe di xi, dove adesso nel seguito la classe si intende sempre modulo m'. E però per definizione del modulo quoziente m su m', questo è come dire la classe della somma per i che va da 1 a n di AIXI, e questo chiaramente appartiene effettivamente a IM più M' su M', perché in realtà già l'elemento somme per i che va da 1 a n di AIXI appartiene a IM, che è chiaramente contenuto in IM più M'. E per quanto riguarda invece l'altra inclusione, partiamo da un elemento che appartiene a IM più M' su M', che scrivo come classe di Z, dove z naturalmente sta invece in m più m'. E allora per definizione di nuovo di im più m' vuol dire che posso scriverlo come somma di un elemento di m che sarà a sua volta una somma, diciamo, per i che va da 1 a n di ixi con ai sempre in i e xi in m più un x' in m'. A questo punto, però, quando passo alla classe, cioè la classe di Z è la classe di tutto questo, ma siccome x' sta appunto in m', sto prendendo la classe modulo proprio m', x' lo posso cancellare, mi rimane proprio la classe di somme di axi, che come prima è precisamente somme per i che va da 1 a n di ai classe di x con i, e questo è appunto un elemento di per m su m'. La parte successiva della slide c'è poi la dimostrazione del secondo punto, che a questo punto è molto facile, perché semplicemente applico il primo punto con al posto di P, al posto di MA e al posto di M' J. Quindi il risultato di prima mi dice che P per A su J è uguale a P per A più J su J. E tutto però sta a osservare che P per A in effetti è ancora P, semplicemente perché P è anche un ideale desto, quindi quando moltiplico a destra per i elementi dell'anello rimango dentro P, quindi P per A è proprio P, e quindi ritrovo P più J su J. Infine, nell'ultima parte della slide c'è la dimostrazione del terzo punto, che di nuovo si rifà al precedente, cioè al posto di P prendo P alla I e al posto di J P alla J, e ritrovo che P alla I per A su P alla J è P alla I più P alla J su P alla J. Adesso basta osservare che siccome P alla I è contenuto in P alla J, se J è minore o uguale di I e viceversa, P alla J sarà contenuto in P alla I se I è minore o uguale di J, otteniamo sempre che la somma P alla I più P alla J è precisamente P al minimo tra I e J.